Allora, la settimana scorsa vi avevo detto che con ospiti, temi, libri del salone avremmo continuato di questi temi, di questi libri, avremmo continuato a parlare per un po', ancora per qualche settimana. Lo facciamo oggi con Giulia Binazzi. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Parliamo con Giulia di un libro che ha avuto grande risonanza al Salone del Libro, Quando muori resta me, di Zero Calcare. Zero Calcare che poi è stato anche protagonista il sabato della vicenda dell'attacco a chi manifestava pro Palestina. Zero Calcare è andato a dare la sua solidarietà. Però appunto Zero Calcare era al Salone per presentare Quando muori resta me, che è un libro, adesso poi lo chiediamo a Giulia, diciamo un po' più autobiografico, personale rispetto a quelli più politici del passato. Lo pubblica sempre, lo ricordo, poi lo ripeteremo alla fine dell'intervista che tra un po' vi manderemo in onda, Bau Publishing. Giulia.
Sì, un nuovo libro, questa volta torna all'autobiografia, che prende spunto da un viaggio che Zero Calcare fa con il padre verso un paesino delle Dolomiti, dove lui, attraverso diciamo questo spunto, racconta il suo rapporto con il padre. Ma non solo, infatti il libro è molto ampio, sono 300 pagine, affronta anche moltissimi altri temi che però poi lascerei scoprire un po' a chi legge, che sono davvero tanti e ampi, con questo filo conduttore del rapporto col padre che pervade tutta la storia. In questo libro si ritrovano secondo me tutte le caratteristiche della narrazione di Zero Calcare, quindi ci si sente subito a suo agio se uno appunto lo segue e lo conosce, ma però ci sono anche tante cose nuove sia in termini stilistici che di contenuti. È uno Zero Calcare un po' più adulto, in un certo senso, che va a fondo su se stesso e non solo, e lo fa dal mio punto di vista ancora una volta in modo straordinario. Infatti tiene questo equilibrio così potente, così anche divertente ed efficace tra temi e registri diversi, ci porta in profondità, poi subito di nuovo in superficie, ci fa ridere e piangere all'interno della stessa pagina, così raccontandoci una storia che parla di sé, ma che alla fine parla anche di tutte e di tutti noi.
E questa è l'intervista di Giulia Binazzi a Zero Calcare. Grazie Giulia per il momento.
Grazie, grazie, ciao.
Da dove nasce l'esigenza, la voglia di raccontare il rapporto tra te e tuo padre, una figura che finora nelle tue storie era rimasta sullo sfondo come un piuttosto irrilevante genitore 2?
In realtà nasce per un motivo scemo, nel senso che io mi sono andato a vedere l'anno scorso il cinema After Sun, che è la storia di questa ultima estate di una ragazza adolescente con il padre. Mi sono accorto, cioè mi ha scosso molto quel film, e mi sono accorto che mi parlava di un sacco di cose, anche della mia esperienza, cioè toccava delle corde che mi erano molto care e di cui non avevo mai parlato tanto, non solo nei fumetti, cioè perché ovviamente mio padre è sempre stato poco presente nei fumetti, però era qualcosa a cui non avevo mai dedicato molte parole neanche nella vita vera, cioè non, né con mio padre né con gli altri, e quindi ho pensato che tutto sommato andava di provare a esplorare quel pezzo là, perché sentivo che dentro di me c'era qualcosa che era stato molto scosso da quell'argomento.
Infatti mi sembra che un po' il fil rouge di tutta la storia sia questa incapacità di parlare da parte dei maschi della tua discendenza, e con questo libro mi sembra che tu abbia decisamente rotto questo silenzio. Come ha reagito tuo padre? Si è aperta una nuova era di dialogo e complicità?
No, perché in realtà non l'ho rotto, cioè nel senso che la verità è che l'ho rotto a fumetti, ma io nei fumetti sono sempre stato bravo a parlare anche delle mie debolezze, eccetera. Però poi, comunque, mio padre questo libro l'ha letto e sostanzialmente è stato in silenzio, e io stesso le cose che ho scritto nel libro non è che sarei capace a poi a porgliele nella vita vera in faccia, eccetera. Cioè è come se fossero proprio due binari paralleli, quindi in realtà questa difficoltà di comunicazione comunque rimane.
Senti, che differenze ci sono in termini tecnici, di processo creativo e anche di regole che ti dai quando lavori su una storia così intima e quando invece lavori su esperienze collettive?
Allora, esperienze collettive è proprio tutto un altro approccio, nel senso che solitamente mi viene chiesto, non è intanto io mi sveglio la mattina e decido che voglio fare una cosa, ma diciamo c'è una collettività che individua la necessità all'interno di una campagna, della necessità di parlare di qualcosa, di un'avvertenza, eccetera, la necessità di un fumetto che racconti questa cosa a un pubblico diverso. da quello a cui arrivano di solito, diciamo, i compagni. Tutto viene svolto collettivamente, nel senso che taglio viene deciso insieme cioè man mano che lo disegno, le varie tappe, io aggiorno le persone sulle varie tappe e la cosa non va in stampa finché non c'è l'assenso di tutti su quello che sta succedendo. E mi sento pure una responsabilità molto grossa, perché in qualche modo se io sbaglio qualcosa, se diciamo qualcosa non va per il verso giusto, poi diciamo non ne rispondo soltanto io, ma in qualche modo impango tutta quella comunità, tutte le persone che stanno appresso a quella causa. Un libro del genere io rispondo a me stesso, tutt'al più rispondo a mio padre, cioè nel senso l'unica persona a cui l'ho fatto leggere prima di mandarlo in stampa è stato lui, per il resto io sono andato abbastanza a flusso di coscienza, so che se qualcosa va storto ne dovrò rispondere solo io, quindi non mi sento in colpa verso qualcun altro, cioè ho un grado di libertà effettivamente molto più alto e mi permette di lavorare in maniera più spontanea sicuramente.
E anche di esposizione più alto.
Certo, cioè, c'è quel lato là che ovviamente nel momento in cui poi metti in gioco te stesso c'hai tutta l'insicurezza di quel pezzo lì, del fatto che comunque stai dando delle parti anche vulnerabili di te a un pubblico molto vasto che poi non sai come lo potrebbe usare.
Senti, per me la tavola più bella, quella anche più sorprendente ai miei occhi, è stata quella in cui Zero Calcare si guarda allo specchio e vede Michele, ti vede, dove ti sei rappresentato con un autoritratto realistico. Mi è sembrata quasi una dichiarazione di voler fare i conti con te stesso e forse anche fare dei bilanci, era questo il tuo intento?
Beh sì, un po' sì, anche perché poi in realtà io questi conti in qualche modo mi trovo a farli fuori dal discorso pubblico tutte le volte che disegno il mio personaggio, nel senso che io lo disegno 100.000 volte al giorno per tutti i giorni per vari motivi e c'ho sempre a che fare col fatto che sto rappresentando me stesso con un avatar che è stato creato 15 anni fa e che non necessariamente riesce più a cogliere me stesso, cioè per l'aspetto fisico banalmente, nel senso che ho meno capelli, ho più rughe, ho più bolso, eccetera, ma anche per tutta una serie di magari dei tic che quel personaggio ha assunto, che in parte sono i miei, però comunque non sono lo stesso che ero 15 anni fa, sono più cupo per tanti motivi, insomma. Quindi era un modo anche per, non lo so, anche quasi di onestà verso il lettore e verso me stesso, il fatto di dichiarare che quel pupazzo in realtà dietro c'è sta qualcos'altro adesso.
Più una corrispondenza, non c'era più tutta quella corrispondenza di 15 anni fa.
No, comunque diciamo devo capire come fare in modo che evolva per continuare a avercela quella corrispondenza.
È un bel dilemma, immagino, quello se aggiornarlo o mantenerlo così un po' come dire congelato come i peanuts.
Ah sì, però non mi piace l'idea di mantenerlo congelato. Il problema è che io per inseguire quel personaggio mi sono effettivamente poi un po' congelato nella vita. Quindi è tutto complicato.
Senti, all'inizio del libro dici che tutte le emozioni descritte sono state provate veramente. Come lavori sulla rappresentazione delle emozioni?
Questo secondo me è il super vantaggio del fumetto. Nel senso che rispetto a quasi tutti gli altri media, cioè forse l'animazione può fare altrettanto, però il fatto che se io provo qualcosa e posso, senza bisogno dei soldi, degli effetti speciali, posso veramente rappresentarla in qualsiasi modo, mi sembra pertinente. Cioè se io, non lo so, in un momento mi sento un nodo alla gola e posso disegnare quel nodo alla gola, posso rappresentarlo, dargli forza, grandezza, tutte cose, cioè tutto quello che non si potrebbe vedere ma che ti puoi immaginare anche a livello di paragoni per riuscire a entrare in connessione col pubblico. Cioè se io c'è una situazione in cui mi sembra di sentirmi come un personaggio di Star Wars in una data scena, io posso direttamente far vedere quella scena lì, e tutte le persone che hanno visto quel film immediatamente capiscono a che cosa mi sto riferendo. Quindi insomma, i fumetti secondo me sono proprio il media perfetto per la rappresentazione delle emozioni.
Senti, il libro contiene anche un riferimento potente agli anni 70, quello che definisci un terremoto che ha scosso il mondo. Mi è sembrato dal lato un omaggio a quel periodo, a quel tempo, e dall'altro anche un invito a ricordare, a riflettere su cosa fosse la politica e quanto contaminasse la vita di moltissimi e di moltissime, e anche dei più insospettabili, come appunto tu dici tuo padre. Perché hai scelto di fare questo riferimento?
Intanto anche lì parto sempre da un dato vero autobiografico, nel senso che effettivamente questa è una cosa che ho scoperto di mio padre e che mi ha colpito tanto per i motivi che dicevi te, nel senso che effettivamente mi ha fatto proprio riflettere su quanto la politica attraversasse le vite di tutti, anche le persone che ad oggi non sembrano essere particolarmente coinvolte o che sono particolarmente miti, in quegli anni comunque quella cosa ha toccato anche loro. E poi perché in generale mi pare che è un periodo con cui facciamo molta fatica a fare i conti, c'è ancora una specie di grosso trauma mai elaborato fino in fondo intorno a quegli anni, per cui anche soltanto un funerale può diventare un motivo ancora di una vendetta infinita. Quindi in realtà mi andava di provare a mettere un tassello all'interno dell'immaginario collettivo di quegli anni che fosse di segno un po' diverso da quello che si sente solitamente.
Senti, in termini stilistici l'ho trovato il tuo libro più vario, la tua storia che si intreccia a quella del paese, no? Che si sviluppa in una parte del Novecento, dove usi anche un tratto diverso su quel fondo a righe delle pagine, poi l'uso del dialetto veneto, il realismo che hai messo in qualche tavola, la cura degli interni e anche la narrazione della guerra. Volevi così uscire un po' dal seminato, inserire qualche nuovo elemento nel tuo linguaggio?
Sì, io in generale mi sento un po' vittima di me stesso e dei ritmi anche produttivi, editoriali che ho avuto in questi anni, per cui non sono mai riuscito a sperimentare niente, perché dovevo sempre consegnare qualcosa velocemente, eccetera, e quindi dovevo rimanere sempre in qualche modo nella mia comfort zone, perché se facevo una roba che poi andava male, comunque quella roba doveva andare in stampa. Stavo sempre un po' con l'acqua in gola dal punto di vista. Qua c'avevo leggermente più tempo e avevo proprio voglia di provare a spaziare sia come atmosfere che come generi che come tratto. Poi è ovvio che ci fa qualcosa che è sempre molto simile e molto riconoscibile della roba mia, però mi andava proprio di provare a fare il più possibile una cosa varia.
Senti, per chiudere ti volevo dire se l'aver fatto delle serie animate ha influito sul tuo modo di lavorare, di approcciarti ad una narrazione.
Credo di sì, non so esattamente come, perché non è qualcosa che è stato proprio consapevole, però mi sembra che lavorare con l'animazione mi ha dato modo di cominciare a fare alcune cose senza parole, cioè alcune scene più cinematografiche, le serie mi hanno insegnato a dilatare alcuni momenti che magari ci si mette la musica e si lascia che i personaggi camminino, eccetera. Questa cosa qua secondo me si è tradotta dentro a questo libro con le splash page, cioè con le tavole, quelle diciamo la vignetta a tutta pagina, e che a volte mettono un po' una pausa nel conto o cose del genere, che prima facevo di meno e che credo siano la traduzione a fumetti di quei momenti in cui si usa la musica nell'animazione. Però è stato tutto molto spontaneo, cioè non è, lo sto dicendo così, ma non è che l'ho proprio teorizzato.
Giulia Binazzi ha intervistato Zero Calcare in occasione dell'uscita del suo libro Quando muori resta me, sono 304 pagine, lo pubblica Bao Publishing.